Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si adunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano: è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Non è semplice fare un'omelia su delle scritture così ricche e complesse come sono quelle di oggi. Possiamo isolare una specie di percorso, sapendo che forse molti altri sarebbero possibili. Devo dire che la cosa che mi fa più riflettere è l'affermazione di Gesù: se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se l'Italia è divisa in se stessa, non potrà stare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, non potrà stare in piedi. Quale casa? La tua? Se la compagnia di Gesù è divisa in se stessa, non potrà stare in piedi. Se un convento è diviso in se stesso, non potrà stare in piedi. Se una parrocchia è divisa in se stessa, non potrà stare in piedi. E questa storia del essere divisi e non poter stare in piedi mi fa riflettere. Ma voi potrete dire: ma no, ma noi non siamo divisi, la compagnia di Gesù è una, e ci potranno essere diversi punti di vista, ma è una. La mia casa, non siamo divisi. Questa chiesa, non siamo divisi. L'Italia, una è. Eppure, proprio riflettendo, oggi è anche un giorno politico, diciamo così, riflettevo su una affermazione peraltro molto vera e perlomeno che è proprio conforme al pensiero politico, diremmo dal 500 in poi, di un personaggio molto noto che non nomino, però per non fare propaganda, anche perché non vorrei fare propaganda per lui, diceva: ma in fondo tutte le rivoluzioni si sono sempre fatte con le ghigliottine e i plotoni di esecuzione. Ed è vero, un nuovo Stato, beh certo, dopo la Rivoluzione francese è stata una nuova Francia. Ma quella Francia Francia era unita. Dico che chi ha fatto questa affermazione dice una cosa molto conforme al nostro pensiero politico moderno, perché nei Six Livres della Repubblica Jean Bodin, Aldo, tu che studi giurisprudenza, Jean Bodin dice che il principe non dipende altro che dalla sua spada. E Mao, nel suo libretto rosso, che io so, perché lo so, avevo anche letto, c'era in casa mia, dice che il potere politico nasce dalla canna del fucile. Il mondo moderno nasce in questo modo, cioè il potere che unifica una comunità, e può essere qualunque comunità, uno Stato, un macrocosmo, come un microcosmo, la mia famiglia, il mio convento, la mia comunità. Allora, il potere, noi, secondo noi, unifica, per cui effettivamente l'Italia è una, indipendentemente dal fatto di chi sia il Presidente del Consiglio, di chi sia il Presidente della Repubblica, è una l'Italia. Ma quello che intendo dire e che ci fa riflettere, secondo me almeno, è che il potere noi lo concepiamo in modo tale che quando arrivo io e i miei amici, vai via tu e vanno via anche i tuoi amici. E questo è vero dappertutto. Se io sono superiore di una comunità, come lo sono? Sono sia superiore che suddito, una situazione meravigliosa. Almeno fino a quando non divento completamente schizofrenico, però insomma, in fondo quando arriva un superiore in una comunità, la prima cosa che fa è mostrare che lui comanda facendo qualcosa, come i cagnolini che in genere quando arrivano in una non è vero, sì, che è lì che dorme, quando io in un posto mai visto, intanto fanno la pipì per mostrare che questa è zona mia. Questa è la logica del potere. Applichiamola alla pagina biblica di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva erano uniti e, dice la prima coppia, mica tanto, visto che dopo questa prima coppia si sfalda in un gioco di scaricabarili che è il peccato originale, nel senso che è successo perché succede sempre. I miti sono bellissimi. Quando ero parecchio più giovane era uscito un libro di Roberto Calasso che si intitolava Le nozze di Cadmo e Armonia. I più fighi dicevano Armonia, ma insomma io mi accontento di dire Armonia. E c'era la linguetta del volume che diceva un testo di uno scoliasta alessandrino che diceva: queste cose non accaddero mai, ma sono sempre. È vero, questo è il mito. I miti biblici, come anche quelli non biblici, non sono mai successi, ma sono sempre. Che cosa è sempre? Beh, questa unità di questa coppia, che poi in realtà crolla e si sgretola, e di lì potete applicare a tutto il resto, questa cordata o complicità di Adamo e di Eva derivava dal fatto che avevano creduto a una voce menzognera: diventerete come Dio. È menzognera per il semplice fatto che, come tutti sapete, siamo già a sua immagine e somiglianza. Non è che dobbiamo diventare come Dio, lo siamo già. Piccolo particolare, lo so benissimo che neanche voi lo credete davvero, tanto per dirvene quattro, ma è così che dice la Scrittura. E San Giovanni, all'inizio del Vangelo, non ci chiarisce ancora di più tutto questo quando dice: ha dato il potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome. Credono. Invece, riflettendo, ed è la causa di ogni disgregazione, di ogni disunione, che genera una unità, ma solo apparente. Questo intendo dire. Ogni disgregazione, ogni unione nasce dal fatto che ognuno di noi, nella ricerca di contare qualcosa, di essere importante per qualcuno, deve fare qualcosa. La performance, direi così. E così noi vogliamo, seguendo le nostre illusioni, che sono delle prospettive sbagliate, delle illusioni ottiche, diventerai come Dio. Beh, Dio com'è? Fa i miracoli, allora li faccio anch'io. Il nostro miracolo si chiama, per esempio, carriera, diventare importanti, eternare se stessi facendo qualcosa, mostrare la propria potenza. In questo modo gli altri sono nostri complici, sono delle cordate. Voi credete, questo non è mancare di rispetto a nessuno, perché credo che ve lo direbbero tutti quanti, voi credete che in politica si vogliano bene? Ma neanche per idea, non esiste l'amicizia, ma proprio no, ma neanche la gratitudine. Esiste poco anche fuori, a dire il vero, ma lì ancora meno, perché lì il gioco del potere è ancora più evidente. Vedete, quella che noi chiamiamo unità o pace, sempre per ritornare, caro Aldo, sulla giuspolitica moderna, se tu leggi il Decive di Hobbes, a un certo punto, quello appunto del bellum omnium contra omnes, anche lui fa un racconto di origine. E i racconti di origine sono sempre molto interessanti perché retroproiettano fin dall'inizio quello che è la vita di adesso, o perlomeno come tu vedi che sia la vita da adesso. Siccome per me la vita è una guerra di tutti contro tutti ed è dominata dalla paura, nota, ho avuto paura, io dico che questo c'è sempre stato fin dall'inizio. E allora, per dominare questa paura di essere ucciso, cioè di essere fatto fuori, non ti facciamo superiore, non ti facciamo ordinario, non ti facciamo vescovo, non ti facciamo capofamiglia, non ti diamo i soldi per comprarti la macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Allora si crea una pace o unità apparente, ma lo stesso Hobbes, appunto nel Decive, dice, a proposito della guerra di tutti contro tutti, che la guerra è come il tempo atmosferico. Non è che deve venire giù la tempesta perché faccia brutto. Tu dici che è brutto anche quando è coperto. Oggi è brutto tempo. Domenica scorsa veniva giù che Dio la mandava, era peggio. Ma il brutto tempo c'è già. Così la guerra è già nascosta dietro il velo o l'apparenza, o se volete la commedia, detta in greco ipocrisia, del nostro stare insieme. Nella misura in cui, come dicevano nel 68, è retto dal potere e non dall'amore. E allora vedete cosa ci succede. È esattamente quello che succede in Genesi. Beh, intanto, la prima volta che Dio parla nella scrittura, dove sei? Bellissimo. Dove sei andato a finire? Dove mi sei scappato? Smariti. Smariti perfino per Dio. Dove sei? La nostra storia è il buon pastore che cerca le sue pecorelle. Ricordate che tutta la scrittura si verifica, cioè diventa vera in Gesù. Ho udito la tua voce. Uno potrebbe legittimamente dire: ma non sei contento di aver udito la voce di Dio? E ho avuto paura. Hobbes diceva che lui era figlio della paura. Ma, senza mancare di rispetto, ma perfino la tuta santa, quando l'angelo gli dice non temere, non è solo la ripetizione di un modulo che è tipico di tutto l'Antico Testamento, quando qualcuno ascolta la voce di Dio sempre non temere o non aver paura, che è la stessa cosa. Perfino Maria, turbata est in sermone eius, e parliamo della tutta santa e benedettissima Madre di Dio. Perché sono nudo. Di fronte alla tua voce, le mie illusioni ottiche si rivelano per quello che sono, delle illusioni. E allora mi sono nascosto, ma perché ti nascondi? Si potrebbe lecitamente dire. Vieni da me, vai da lui. E di lì tutto il gioco dello scaricabarili. Avete notato che le cose vanno male, ma ciascun governo, ciascun e tutti i governi dicono sempre che è colpa del governo precedente. In parte probabilmente è anche vero, ma vedete che è la stessa cosa. La donna, cioè intanto non io, prima cosa. La donna, quindi non io, che tu mi hai messo accanto, quindi in realtà sei stato tu. Se avessi fatto bene i conti, ma vedete che qui dietro c'è un cono d'ombra, una diffidenza e perfino un rancore nei confronti di Dio. Ciò che noi chiamiamo appunto peccato originale. Nel senso che abita in noi. E se il peccato è lavato come colpa nel battesimo, tuttavia la nostra vita spirituale è uscire fuori da questo cono d'ombra per entrare nella luminosità di ciò che Paolo dirà lo spirito di adozione a figli. E come possiamo fare per entrare in questo spirito di adozione a figli? La fede nasce dall'ascolto, dice Paolo. Ascoltare ciò che ti viene detto. Ti è stato dato il potere, cioè Dio ti ha dato il potere, di diventare figlio di Dio, suo figlio. Cosa devi fare? Niente. Compiaciti in Lui. Compiaciti nella tua parola. Perché tutti dicono, oh che bello sono diventato figlio di Dio, ma perché questo sia vero, bisogna che il tuo cuore sia piegato verso di Lui. E invece tutti noi sappiamo e siamo contenti di essere figli di Dio, ma vogliamo per così dire tenere il culo, tanto per essere chiari, su due sedie. Da un lato sono figlio di Dio. E questo è vero quando vado in chiesa, quando faccio le mie devozioni, è verissimo. Però nella vita reale sono figlio di quella cordata là. Perché qui mi ci ha posto quello lì. E vi garantisco che chiunque comandi in qualunque modo, da qualunque parte, è figlio di qualcuno, ma non necessariamente di Dio. Ah sì, io su questo potrei scrivere un trattato, ma vi risparmio. Eppure la donna, ma no, sono mica stato io, il serpente. E lasciamo perdere. Allora vedete, questa è la divisione che è latente in noi sempre. Anche quando apparentemente c'è una famiglia unita, un convento unito, un paese unito. E questa divisione dipende dal fatto, da come noi abbiamo concepito il nostro stare insieme, cioè in termini di potere e non di amore. Allora io sto insieme a uno che può più di me, nel senso che mi costringe. Ma non sto insieme con uno perché io voglio bene a lui e lui vuole bene a me. Allora, non è che non sia vero sempre in assoluto, però avete capito il filo del ragionamento. E probabilmente, secondo me, la fatica del buon Dio, l'opera della redenzione, è farci stare insieme perché ci vogliamo bene, perché lo Spirito Santo è stato effuso nei nostri cuori, che è la carità di Dio. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Abbiamo capito che non dobbiamo fare nessuna performance, non devi fare nessuna carriera per essere contento, per essere nella gioia, perché la gioia è di Dio, ma te la dà già prima. Ah, se io facessi questo o aggiungessi quell'altro. Nel profeta Isaia, non so se è il capitolo 14 del profeta Isaia, che poi è un brano che la tradizione, in realtà è rivolto al principe di Tiro, tradizionale nemico di Israele, ma poi la tradizione lo applica niente meno che al demonio. Io salirò fino sulle nubi e mi farò simile all'Altissimo, eccetera, eccetera, e sederò su un seggio. Lo facciamo noi. Io devo fare questo, questo e quell'altro, e magari anche ti riesce. Chi come Dio? Chi come me? Se ci pensate, e questa è una riflessione che io accenno, ma che proseguirai molto, in fondo ai nostri figli è quello che insegniamo, è il latte che bevono, per reiterare e proseguire tutto questo. Beh, mi raccomando, se non il primo della classe, non sotto il terzo. Allora, come sempre, distinguiamo, però capite che in fondo noi diciamo: devi essere il primo, devi fare miracoli. Cos'è il miracolo? Un 30 lode. E più fai miracoli, più vai bene. Invece il contrario è rendersi conto, sarebbe quello che dice il salmista: io non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze, io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Non abbiamo bisogno di performance, perché siamo già figli di Dio. Nota bene che lo Spirito non è che non ti fa fare cose grandiose, te le fa fare davvero cose grandiose. Io ho 30 anni che sto nella compagnia di Gesù e sono ancora vivo, questa è già una cosa grandiosa. Te la fai davvero? Non come te l'aspettavi tu forse, non dove e come tu lo avresti progettato. Ma ricordatevi che alla fine per ognuno di noi è vero quello che Dio dice al figlio del prodigo. O all'altro che è lo stesso: quello che è mio è tuo, non c'è bisogno che tu ti faccia dare la tua parte di beni e la spenda, e non c'è neanche più bisogno che tu ti oda nei confronti dell'altro, perché tu ti sei fatto il mazzo così, quell'altro non ha fatto niente e il padre lo preferisce, perché quello che è del padre, cioè lo spirito di adozione a figli, quello che è nel suo figlio Gesù e che lui dona a noi, ce l'hai già. Possiamo deporre, se ci pensate, tutti i nostri motivi di paura, di pena, di angoscia, per essere quello che siamo, punto, e fare pace con noi stessi. Perché alla fine è divisa non solo la comunità, ma siamo divisi ognuno di noi. Mi dispiace che non ci sia oggi il professor Meldolesi, perché con lui si potrebbe parlare appunto della dimensione psicanalitica di queste cose che abbiamo letto. Schizofrenia, e secondo me un po' schizzati, si dice anche schizzati, schizzo ormai, cosa vuol dire? Divido, no? Fren sarebbe l'anima, la parola omerica ancora, no? Noi siamo divisi in noi stessi, perché da un lato diciamo sì, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, e dall'altro diciamo no, no, manco di un sacco di robe, manco di 30 lode, manco di una mitra sulla testa, manco di una toga da professore, manco di mi manca il marito, la moglie, quel cavolo che volete. Semplicemente non ce n'è bisogno, perché è già tutto. Per cui il risultato della riflessione di oggi è che voi, secondo me, dovreste fare pace con voi stessi, ma non nel senso che si dice qui a Roma, oh, vogliete bene, ma mica vero, è lui che ti vuol bene. E in questo c'è già tutto. E allora non ti vergogni di essere nudo, perché che te frega? In fondo, con chi si può stare nudi serenamente e la cosa non fa problema a nessuno? Come si dice oggi, con il proprio partner. A letto si è nudi e non c'è nessun problema, non ci si vergogna, perché in teoria ci si vuole bene. Sbaglio? Allora capite, dobbiamo recuperare questo, che sono aspetti, manifestazioni, schegge se volete, no? Dello spirito di adozione a figli che abbiamo già. Abbiamo già. Altrimenti la nostra pace sarà una pace apparente, perché sarà semplicemente la permanenza nel potere mia e dei miei amici, ma a un certo bel momento, come diceva quel politico, ci sarà la ghigliottina e ci saranno i plotoni di esecuzione, perché noi abbiamo concepito così la vita. In realtà non c'è bisogno di nessuna ghigliottina e non c'è bisogno di nessun plotone di esecuzione, perché se Mao dice che il potere politico nasce dalla canna del fucile e quell'altro dice che il principe non dipende altro che dalla sua spada, San Tommaso insegna che il potere nasce dal bene comune. E d'altra parte anche un figlio di buona donna, come ce ne sono stati pochi nel corso della storia della Chiesa, e pensare che era anche vescovo, Talleyrand diceva: con le baionette si può fare tutto, ma non sedercisi sopra. Che è una verità. Insomma, questo per dire, e per concludere, che il Signore, chi è l'uomo forte che ci domina? Il nemico dell'umana natura, quell'illusione della quale abbiamo parlato all'inizio, l'illusione della performance, devi fare cose per uscire dalla paura, e nota che a un certo momento arriverai a non fare più cose e nella paura ci cadrai ancora di più di prima, perché cadrai ancora più dall'alto. Secondo il proverbio, come diceva mia nonna, chi troppo in alto sale cade sovente precipitevolissimevolmente. Allora è Gesù che ha legato in noi il potere di quell'uomo forte che è il demonio, lo spirito cattivo, lo spirito delle nostre illusioni, colui che ci vuole tenere legati a logiche di potere e non di amore. Lo ha legato come? Facendosene sconfiggere. Ha estinto in se stesso lo spirito di inimicizia con il suo sangue e donandoci lo spirito. Dal suo fianco trafitto uscì sangue e acqua. Mese di giugno, mese del Sacro Cuore. Allora vedete, è soltanto andando a Gesù e ricevendo il suo spirito, bevendo da quel fianco da cui siamo nati, è lui il vero Adamo, da cui nasce la nuova Eva che siamo noi, è lui la stirpe di Eva che schiaccia il capo dell'antico serpente. Oggi benediciamo, ti prego Roberto di riprendere anche l'immagine, benediciamo una nuova icona della tutta santa madre di Dio, la Vergine della Tenerezza, e guarda un pochettino, oggi abbiamo delle letture che hanno anche degli aspetti mariani. È la stirpe della donna che schiaccia la testa del serpente. È la stirpe della donna, cioè il figlio della donna, il figlio benedetto, del grembo benedetto, di Maria benedetta. Che questa icona, la Vergine della Tenerezza, ci ricordi ciò che siamo, figli amati, che non hanno bisogno del potere per sentirsi più amati di Dio, da Dio, perché lo sono già. E quindi, se lo hai, perché non è che il mondo può andare avanti senza il potere, una gestione delle cose, ma se lo hai, lo puoi vivere in modo puro, non mescolato a tutto il resto. Quella sarebbe la mia dottrina pura del diritto, se dovessi parafrasare Aldo il nostro Kelsen, la mia personale dottrina, teoria pura del diritto. In fondo ci sono delle famiglie, magari sono anche unite, ma quella non è una unità vera, è un trattato di Yalta. Ci sono dei conventi in cui sembra che tutto vada bene, perché preti e suore, è il sistema che funziona così, non è mica da stupirsi neanche. Dicono tutto dietro ma niente davanti. Da noi non si usano plotoni di esecuzione, ghigliottine, come dire, particolarmente visibili. Non ho mai visto un'insurrezione armata contro i capi. Ci sono altri sistemi più eleganti, o ipocriti, se volete dire, commedia. Rispondiamo a una commedia del potere con la nostra commedia, la contestazione, fatta in altri termini. Ma alla fine, che vada su uno o vada sull'altro, il potere in quanto tale rimane uguale. Per riprendere Kelsen, Aldo, in una sua conferenza a Vienna, dietro tutto questo, dietro quello che sembra l'ordine nel quale noi viviamo, se togli il velo, c'è soltanto la maschera della Gorgona che ti pietrifica. E invece noi crediamo nel Figlio benedetto, della benedetta tra tutte le donne. E questo è per noi l'inizio di un modo di vivere diverso. Lo chiamiamo vita eterna, la Zoè di Giovanni. Quella che noi chiediamo sempre nella preghiera eucaristica, donaci di aver parte alla vita eterna. Il bios è la guerra di tutti contro tutti. La legge naturale per loro è che il cane grande, l'animale grande mangia pesce grande, mangia pesce piccolo. Questa è la legge naturale per loro. Per San Tommaso è fa il bene ed evita il male. Vedete? Stiamo parlando da punti di vista diversi. Gli uni seguono le illusioni, gli altri tengono fisso lo sguardo su Gesù. E allora, se Gesù fosse qui, che cosa ci direbbe? Mi piace pensare che guardandoci direbbe quello che dice nel Vangelo di oggi: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli. Colui che fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre. A noi forse sembra strano che ci innalzi addirittura come la Vergine Maria, Eppure lui dice così e rivela il vero senso della grandezza di Maria, che non è in un legame di sangue, ma nel discepolato della fede. Siamo dunque suoi fratelli, come sta scritto, non si vergogna di chiamarli fratelli. E quello che è suo è nostro. Approfittiamole.